Salmo 111, e siamo al primo di una serie di salmi, sono 7 salmi, 111-117, che vengono chiamati salmi alleluiatici, perché cominciano con lodate Yahweh. Questo è il alleluia, vuol dire lodate Yahweh. E sono tutti, cominciano tutti così, fanno parte di quei salmi che venivano usati, vi dicevo già, durante l'azione di grazie, di lode che si faceva dopo la cena pasquale, dopo il seder. Quando leggete il Vangelo si dice che dopo aver cantato i salmi uscirono, no? E si cantava proprio questi salmi. Prima chiamato anche il grande Allel, il grande, un'unica lunga preghiera che è tutta fatta così. Sono quindi 7 salmi abbastanza brevi. Vedete che sia questo, il 111 che il 112, che hanno tutti e due una lunghezza uguale, 10 versetti ciascuno, vengono spesso chiamati salmi gemelli. Il motivo è molto semplice, perché intanto sono due salmi acrostici. Nella lingua ebraica ogni riga di questi salmi comincia con una lettera d'alfabeto, un po' come il Salmo 118 o 119. Quello sono 8 versetti per volta, quindi tutti gli 8 versetti che comprendono le varie lettere d'alfabeto ebraico: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, eccetera. Mettiamo i primi Aleph, sono 8 versetti che cominciano tutti con la Aleph, 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 Aleph. Bet, tutti i versetti cominciano Bet, 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 Bet. Invece qui è ancora più complicato, perché allora, vabbè, là è anche più complicato, perché cominciare 8 versetti tutti con la stessa iniziale è arduo, ma diventa ancora più arduo se tu hai, 22 righe, e ogni riga devi mettere una lettera d'alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, no? E quindi questi due salmi, Salmo 111 e 110, 111 e 112, scusate, sono fatti così, e sono in qualche maniera uno che integra l'altro. Ecco, potremmo mettere come, intanto da una parte potremmo dire celebrazione alfabetica delle opere di Yahweh, una celebrazione alfabetica, nel senso che va, ma io direi anche celebrazione dell'azione di Dio nella storia della salvezza. Cioè, mentre qui c'è la celebrazione di Dio, cosa fa? Il salmo dopo invece è la celebrazione di cosa fa l'uomo di fronte a ciò che fa Dio, per quello che sono, potremmo dire, salmi gemelli, ecco, perché l'uno presenta la prima tavola, quella che riguarda Dio, l'altro presenta la seconda tavola, quella che riguarda l'uomo. Non so se sono riuscito a essere abbastanza confuso nello spiegare, va bene. Come diceva il mio professore di francese, dirò poche ma insensate parole, per farci ridere, diciamo così. Allora, cominciamo con alleluia, che vuol dire, io tradurrei invece, lodate Yahweh. E poi c'è la prima lettera dell'alfabeto, Aleph, comincia con Hode. Ricordate che la Aleph non è una lettera che si pronuncia, è una spirata, quindi può diventare ho, he, ha, hi, hu, capite? Perché qualche volta addirittura c'è la spirata senza neanche la vocale dopo, quindi poi parte, non puoi, mettete che c'è una spirata con la tau subito dopo, non puoi dire niente di soldi, basta. E comincia a dire ringrazierò, infatti la parola Hodeh vuol dire ringrazierò Yahweh con tutto il cuore Vedete che la parola Odeh ricorda la parola Todah, che vuol dire appunto ringraziamento, il ringraziamento, qui il verbo ringraziare, ma il verbo ringraziamento che poi è stato tradotto, la parola ringraziamento è stata tradotta in greco Eucaristia, per quello che al centro di tutta la preghiera cristiana c'è la Todah, come per gli ebrei, soltanto che la Todah è diventata Eucaristia, che non è soltanto ringraziamento, ma è un ringraziamento attivo, dove Gesù ringrazia donando se stesso, non dicendo delle parole. Ringrazierò Yahweh con tutto il cuore, attenzione, il cuore mi ha detto con tutta la volontà, cioè con tutta la mia vita, cioè mi coinvolgo esistenzialmente nel dire di sì a Dio, quindi la mia voce vuole essere una lode, la mia persona vuole, le mie scelte vogliono essere una lode a Dio. Bet, dove? Nel consesso dei retti e dell'assemblea. Ecco, è lì che io ringrazierò il Signore. Non è solo un ringraziare da solo, ma è un ringraziare insieme. È un ringraziare comunitario. Perché? Ma perché le cose che lui fa e che ha fatto sono cose che hanno toccato tutto il suo popolo, che hanno toccato addirittura tutta la creazione. E sentite, andiamo avanti, adesso io per ogni riga non vi dico più la lettera dell'alfabeto, se vi interessa, ma Gimel, la terza, ma dopo mi sostendo per non ripetere, anche per lasciare al Salmo la sua logica. Quindi ringrazierò Yahweh con tutto il cuore, nel consesso dei retti e nell'assemblea, grandi le opere di Yahweh, non esiste la parola sono in ebraico, grandi, che vuol dire sottinteso, sono le opere di Yahweh, sono cercate da tutti i compiaciuti di esse, è più complicato, no? Nel senso che coloro che si compiacciono di queste opere le cercano, quindi oggetto di ricerca per coloro che le amano, però nell'ebraico è, io ho voluto darvi un po' il senso delle parole così come si trovano nella lingua originale, sono cercate da tutti i compiaciuti di esse. Maestà e splendore è la sua azione, cioè quando questo Dio dunque è cercato da quelli che veramente hanno desiderio, hanno sete, chi è che beve, chi ha sete? Chi è che mangia, chi ha fame? Tanto è vero che c'è un proverbio che dice il miglior condimento dei cibi è la fame, è l'appetito. Se tu non hai fame, non mangi, cioè non, ogni volta ogni cibo ti guardi con il naso arricciato che fa schifo, no? Quando voi poi mangiate con una persona che è sempre così, ti va a venire mal di stomaco se ce l'hai di fronte. No, allora, maestà e splendore è la sua azione. Notate bene, le parole. Allora c'è maestà, splendore, poi andando avanti troviamo giustizia, troviamo memoriale oppure ricordo, e poi ancora si parla di alleanza, opere, potenza, ancora opere delle sue mani, verità, diritto, rettitudine, di nuovo verità, alleanza, il nome, sapienza, timore. Notate bene che sono tutti versi, sono tutte parole che fanno parte del vocabolario dell'alleanza, della fedeltà di Dio. Sono tutti termini che esprimono ciò che Dio fa. C'è un elenco di termini che potremmo fare, sono tantissimi, cioè vuol dire che tutto il vocabolario sacro è finito dentro in questo salmo, no? Questi termini che sono termini tipici, la maestà vuol dire la grandezza irraggiungibile, no? Dio è superiore a quello che io penso, splendore, abbiamo visto stamattina un brano di Isaia che parlava, allora Dio rivela la sua luce, lo splendore, ricordate la luce, che anche c'è l'esperienza di Mosè al Sinai, no? Il fuoco che attira, e poi la sua azione, e poi la sua giustizia, la giustizia sua, di per sé in ebraico è la giustizia sua, è stante per sempre. Notate bene la tzedekà, la giustizia che cos'è? È la capacità di Dio di ribaltare i nostri modi di vedere. Noi diciamo fortunati quelli che sono ricchi, il capovolgimento di Dio è il Signore sceglie i poveri, ecco, o beati i poveri. La giustizia è il mettere le cose a posto. Noi abbiamo una visione distorta delle cose, e poi invece Dio ha una visione esatta, per cui ecco la giustizia, che non è il dare a ciascuno il suo, la bilancia, è un'altra cosa, è questo Dio che ribalta il senso delle cose. Quante volte tu dici è stata una disgrazia questa cosa, a distanza di anni dice meno male che è successa questa cosa e mi ha trattenuto dal farne altre, no? Quante volte? Quante volte anche incontri che sembravano formidabili si sono rivelati fallimentari, e meno male che sono falliti prima, per non far fallire altre cose dopo, no? Quindi questo, non so se avete mai pregato il Signore per le preghiere non esaudite, io lo faccio spesso, perché ci sono delle preghiere che Lui non ha esaudito, fortunatamente, a distanza di anni dice, Signore, non sarei qui se Lui avesse esaudito alcune mie preghiere. Meno male che tu sei più saggio di me, ecco la giustizia, no? Cioè questo Dio che sa scegliere le cose giuste al posto giusto, nel momento giusto, per la persona giusta. Ecco, questo è lo stile, ecco la giustizia di Dio. La sua giustizia è stante per sempre, e dove la parola non è Leolam, perché Leolam vuol dire in eterno, e invece per sempre è Lahad. E poi ancora, memoriale, oppure ricordo, fece per i suoi prodigi, la parola è tzeker, che è una parola che è finita anche nella messa, viene tradotta memoriale. Che cosa vuol dire che la messa è il memoriale dell'offerta di Cristo sul Calvario? Cioè vuol dire che quando io partecipo alla messa, non solo faccio ricordo che Lui è morto sul Calvario e ha dato la vita, ma partecipo in tempo reale a quello che Lui ha vissuto. È come se il sipario del tempo si aprisse e io in quel momento, i 20 secoli che mi separano non ci sono più, io sono là sul Calvario e partecipo a quello che ha vissuto Lui. Questo è il memoriale, cioè io vivo le stesse grazie che hanno vissuto coloro che erano sul Calvario. Pensate cosa vuol dire la Pasqua per gli ebrei, che dico, questo giorno, il 14 di Nisan, passerà per te un memoriale, cioè ogni volta che tu ti ricorderai e parteciperai a questa celebrazione, tu ricevi le stesse grazie che hanno ricevuto quelli che sono usciti dall'Egitto. Non so se ho spiegato, quindi non è la memoria soggettiva, cioè per cui io ricordo che so, posso ricordarmi dell'incontro che ho fatto con una persona, oppure della passeggiata che ho fatto nel bosco, me lo ricordo e lo rivivo nella mia memoria. No, è un'altra cosa. È la memoria piuttosto oggettiva, cioè è talmente vera che ancora adesso mi cambia la vita. Non so se ho spiegato, che non è la memoria, io preferirei tradurre, anche se è un ricordo, potremmo chiamarlo un ricordo attivo. No? È una partecipazione permanente, quindi ricordo fece per i suoi prodigi, cioè mi permette di partecipare. Clemente e tenero è Yahweh, ho scelto non pietoso, perché pietoso qualche volta la traduzione è presa da Hesed, la pietà, la tenerezza, la bontà, e invece qui c'è Rahum, quindi clemente e tenero è Yahweh, Rahum, che deriva poi il clemente, come clemente la mamma, perché deriva dalla parola Rahamin, l'utero, addirittura è plurale, Rahamin, gli uteri, tant'è vero che nel del latino, il famoso In Visceribus Misericordia dei Nostri, che è una parte, un versetto del Benedictus, del benedetto Signore Dio di Israele, dice nella pietà del Signore nostro Dio è stato tradotto, ma in realtà è proprio la traduzione letterale latina delle viscere, viscere intese come utero, cioè questo Dio che si sconvolge dentro quando mi vede, no? Quindi io ho fatto esperienza di questo sconvolgimento, quindi è la tenerezza di una madre, la clemenza di una madre, ecco. Cibo ha dato ai tementi lui, quindi vedete cosa fa, sono partiti dalla creazione, no? Quindi maestà, splendore, poi giustizia, memoriale, ricorda questo il memoriale, o ricorda l'Egitto, poi clemente, ha dato cibo a chi lo teme, ai tenenti lui, si ricorda ancora l'Egitto, no? Deserto, la manna, le quaglie, si ricorda per l'eternità, stavolta non c'è più per sempre, ma è la Had, ma dice Leolam, si ricorda per l'eternità della sua alleanza, ecco l'altro termine, Berit, l'alleanza, che è qualcosa di irrevocabile, perché la parola Berit, la lingua ebraica, non è solo alleanza, ma davvero, come è stato tradotto l'alleanza? Una volta si diceva nuova alleanza, una volta adesso si dice nuova alleanza, vecchia alleanza, antica alleanza, no? Ma un tempo si diceva VT, Vecchio Testamento, NT, Nuovo Testamento, no? Perché? Perché la parola Berit non è solo alleanza, ma è un patto che è un patto testamentario, quindi non può più cambiarlo. Il testamento è irrevocabile, perché? Perché nel momento in cui è efficace, la persona che l'ha speso è morto. Quindi, per quello che viene usata questa parola e non altre parole, per esempio anche in greco, perché non hanno usato la parola? Se fosse alleanza, bastava usare la parola symmachia. Ma symmachia vuol dire un'alleanza per la battaglia. E invece è stata usata un'altra parola che vuol dire proprio testamento. La stessa cosa in latino testamentum e non pactum o altro, no? Per dire che è diverso. E allora dove siamo? Sì, versetto 9. La potenza delle sue opere mostrò al suo popolo. Per cui ecco questa alleanza, dicevamo prima, questo testamento è qualcosa che non viene mai meno, durerà per l'eternità, perché Dio ha promesso e mantiene, il Signore ha detto e non torna indietro. E quindi ha mostrato che cosa? La potenza delle sue opere ha mostrato al suo popolo, e qui vengono in mente tutte le cose che lui ha fatto, no? Il cammino dell'Esodo, le vittorie, l'acqua che scaturisce dalla roccia, quindi certamente è una specie di salmo riassuntivo questo, che vuole far vedere, guarda, contempla Dio, vedi cosa ha fatto per te. Si capisce perché veniva letto durante la cena pasquale o verso la fine della cena pasquale, perché ci sono tutti questi riferimenti anche un po' generici se volete, ma sono anche precisi. E poi ancora, le opere delle sue mani, le sue opere, mostrò le sue opere dando ad essi, cioè a Israele, al suo popolo, perché è un plurale, perché popolo è un nome collettivo, no? Quindi dando agli israeliti, dando ad essi l'eredità delle genti, cioè anche qui vedete. Cosa ha fatto? Man mano che gli ebrei si spostavano, i goyim, le genti sono i goyim, sono i popoli pagani, Israele conquistava progressivamente, quindi abbiamo visto il deserto, poi c'è l'entrata nella terra promessa, la conquista di Canaan, tutti i popoli che pian piano sono stati sottomessi, quindi dalla creazione, vedete, si va avanti progressivamente e adesso siamo già all'entrata nella terra promessa. E poi allora ecco qui il momento di ringraziamento. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Allora, verità in ebraico Emet, che vuol dire di per sé qualcosa che Dio ha promesso, ha fatto, e è un disegno che da sempre ha pensato per noi, quindi è un bene che ha pensato per noi, un bene è una verità che, ricordate che la parola verità viene usata molto nel Vangelo di Giovanni, è lui che trova sempre la parola verità, no? Fare la verità, io sono la via, la verità e la vita, dove verità non vuol dire una affermazione che è vera, no? No, non è questo. Verità è il progetto d'amore di Dio sull'umanità, questa è la verità, è un progetto che non viene mai meno, è vero perché è fedele nel suo inizio, nella sua metà e nella sua fine, ecco. E i rabbini, giocando sempre sulle parole e usando un po' modo cabalistico di leggere le parole ebraiche, ma è anche sì, è un modo bello, teologico, dicevano che la parola verità, Emet, è composta da tre lettere dell'alfabeto ebraico, Aleph, Mem e Tau, che sono la prima lettera dell'alfabeto, l'ultima, Tau, e quella centrale. Allora, che cos'è la verità? La verità, dicevano i rabbini, è quello che è vero all'inizio, metà e alla fine. Quindi è qualcosa che Dio ha promesso e che mantiene. La verità è, perché se una verità è vera all'inizio, poi muta, non è, vuol dire che non era vera neanche all'inizio. Sant'Ignazio, parlando sempre appunto di come si può capire Dio che parla, guarda che le ispirazioni di Dio devono essere buone all'inizio, a metà, alla fine. Perché se un'ispirazione tu la ritieni buona e poi andando avanti si incancrenisce, vuol dire che era già malata all'inizio. E se poi finisce in cauda, con la coda, allora ti può sembrare anche, ricordate, in cauda venenum, no? Dicevano gli antichi, ricordando lo scorpione, il veleno si trova nella coda, ma non so se avete in mente, sia la Cappella Sistina, il quadro, la rappresentazione che Michelangelo fa nel suo fresco della volta della tentazione, poi della caduta di Adamo ed Eva, c'è una donna che porge un frutto, no? Poi uno guarda questa donna che lì in mezzo alle frasche, vedi che tac, si trasforma in serpente, vedi la coda in fondo c'è la coda. Allora vuol dire che era già serpente prima, soltanto che ti appariva col bel volto. Quindi deve essere dall'inizio, a metà e alla fine. La stessa cosa si trova nelle stanze vaticane, dove Raffaello ha rappresentato più o meno la stessa cosa in maniera diversa, ma sempre con questa donna, e tu vedi in mezzo alle frasche, bella, fiorente, che poi vedi la coda che salta fuori. Quindi attenzione, non lasciarti ingannare dall'apparenza, dal volto. Ecco, allora, che cos'è? Le opere di Dio sono buone all'inizio, metà, alla fine. Il suo progetto è un progetto che non è ingannevole all'inizio, poi si cambia, poi no, assolutamente. È un progetto d'amore che è d'amore all'inizio, a metà, alla fine, sempre. E poi, che cos'è? È Mishpat. E Mishpat, quello che noi traduciamo diritto o giustizia, in realtà che cos'è? Quando noi facciamo un'azione, questa azione ha una conseguenza, sempre, no? Per cui io compro un campo e poi avrà delle conseguenze, sicuramente può essere che si è piantato con alberi, il campo ha degli alberi che danno sulla strada, viene un temporale, cade un albero che magari era ripericolante, passa una macchina e la schiaccia, è chiaro, sono conseguenze. Ho comprato quel campo, devo essere attento a tenere ordinato anche il bosco, perché se cade un albero sulla strada dopo devo pagarlo. Allora, che cos'è la Mishpat? È il risultato interno di ogni azione, cioè ogni azione ha più o meno un suo risultato, un suo frutto, no? Per cui Mishpat è, come dire, è svelare il senso profondo di un'azione. Per quello che la parola, nel Vangelo di Giovanni, la parola è giudizio. Il Signore è venuto, il Signore non giudica, cioè Lui non punta il dito su di te, ma ti giudichi da solo. Perché? Tu se lo accogli hai un giudizio positivo, se lo rifiuti ti sei condannato da solo. Cioè la tua azione ha dentro di sé le sue conseguenze. Capite allora che cos'era? Mi spatto, non so se sono riuscito ad essere confuso abbastanza anche in questo caso, cercando questa traduzione un po' diversa. Poi andiamo avanti, siamo alla lettera Nun. Stabilì tutti i suoi comandi, cioè i suoi precetti. Quindi siamo già ancora al momento quando i comandamenti vengono fissati. Ritorno un po' indietro perché di per sé sarebbe il Sinai. E poi stabili sono tutti i suoi comandi, cioè tutte le cose che lui dice sono fermi, non è qualcosa che poi lui cambia, no? Noi siamo volatili, le nostre parole sono chiacchiere, la sua invece è parola, con la P maiuscola, rimane. La parola è quella che provoca ciò per cui è stata mandata. Egli disse e tutto è stato fatto. Signore non farà tornare indietro la sua parola senza aver provocato ciò per cui è stata mandata, ricordate, no? Isaia 55, no? E allora sono stabili per sempre questi comandi, quindi per due volte viene ripetuta la parola stabili sono tutti i suoi comandi, stabili per sempre e per, non solo, e quindi fa l'ahad per sempre e poi aggiunge Leolam, quindi per sempre, quindi dall'inizio, e per l'eternità, fino alla fine, sempre. È questo sempre che è un, noi diremmo, in secula seculorum amen, no? Per sempre, comunque, nei secoli dei secoli, andando avanti, continuerà così. E poi cosa ha fatto? Riscatto. Mandò al suo popolo, e quindi la mia traduzione quando io leggo dico, ma si vede che ho lasciato perdere un accento, no, era scritto giusto, quindi non è riscattò, ma riscatto per sempre, no scusate, personcino, allora, stabili abbiamo visto, stabili per l'eternità, compiuti con verità e rettitudine, anche lì c'è la parola verità che era Emet, e poi riscatto mandò al suo popolo. E che cos'è questo riscatto? Riscatto è, si chiama pedut. Che cos'è pedut? È quando uno è venduto come schiavo e qualcuno lo compra e lo lascia libero. Cioè noi eravamo schiavi, noi eravamo legati dalla servitù e lui ci ha liberato, ha pagato di persona. Capite che anche noi cristiani, leggendo questo salmo, che viene in mente Gesù che ha dato la sua vita per noi, Gesù che ci ha offerto la vita nuova pagando di persona, per cui per quello che un riscatto, fa la traduzione che era invece, no, quello che ho dato io forse è mandò a redimere il suo popolo. È vero che la redenzione non è una parola tradotta, in latino si dice redemptio. Che cosa vuol dire redemptio? Vuol dire ricomprare ancora, ecco la parola pedut, cioè ricomprare. Lo schiavo era stato venduto, io lo ricompro e lo lascio libero, questa è la redenzione, è Dio che noi eravamo schiavi del male, del peccato e della morte, lui ci ha ricomprato, ci ha fatto diventare figli, liberi, gioiosi. E poi, per l'eternità, ancora una volta per l'eternità, Leolam, stabilì la sua alleanza. E anche qui, ricordate, l'alleanza, per far venire in mente il libro di Giosuè, capitolo 24, quando viene rinnovata l'alleanza dopo essere entrati nella terra promessa, il libro di Giosuè, e lì è per ben sette volte la parola alleanza, berit. La stabilita per sempre, per l'eternità, non è proprio per sempre, non è la Had, ma è Leolam, per l'eternità la sua alleanza. cioè vuol dire che lui non ti abbandonerà mai. Quando Giosuè dice: voi non potete servire il Signore, perché lui è un Dio geloso, e se voi invece non sarete fedeli, poi tutto il bene che lui vi fa vi cadrà addosso e diventerà per voi una specie di valanga travolgente. Cioè, perché lui ti fa il bene ma tu rispondi col male, e alla fine è con la giustizia di Dio, cioè chi sputa in cielo si sputa in testa, voi non potete. E la gente dice: no, noi serviremo il Signore. Quindi per ben 7 volte: no, noi serviremo il Signore, noi serviremo il Signore. E allora se dunque volete servire il Signore, avvicinatevi, buttate via tutti gli idoli, eccetera, quindi cominciate. Ecco l'alleanza: scegliere Dio come l'unico della mia vita, mettere Lui come la pietra miliare e la pietra angolare su cui costruire tutta la mia esistenza. E allora alla conclusione ecco un grido di lode: santo e terribile è il suo nome. Allora, il nome non è quello che io do a una persona. Il nome, nella lingua ebraica, vuol dire la persona. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Nome vuol dire persona, lui. Sia santificata la tua persona. Che cosa vuol dire santo e terribile è il suo nome? Terribile perché è il nome di Dio, quindi attenzione, non devi pronunciarlo con leggerezza. Yahweh è un nome che tu non puoi, è quello di Dio, non puoi piegarlo e usarlo come talismano o invocarlo per qualunque scemenza. È quel famoso non nominare il nome di Dio in vano, no? Vuol dire non usarlo per fare delle cose strane. Dio è la sua persona, è una persona che ti vuol bene, ma è santo, è kadosh. Che cosa vuol dire santo? La parola kadosh in ebraico di per sé vuol dire peso, vuol dire che Dio ha peso, cioè è qualcuno. Cioè, quando una cosa ha peso nella vostra vita, cosa vuol dire? Che conta, no? Ecco, che è importante aver peso. Ecco, dire che Dio è kadosh, che la sua persona è kadosh, cioè è un peso nella mia vita. Quando Gesù dice: Padre, glorifica il tuo nome, cioè glorifica la tua persona, fa vedere che questa persona ha un peso. E la risposta che viene dall'alto sembra il Vangelo di Giovanni, no? L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Oppure glorifica il tuo figlio, anche lì, no? Che fa che la mia persona abbia un peso, che loro riconoscano che io sono qui perché gli voglio bene. Conclusione: principio della sapienza, potremmo dire, ecco, qual è la morale della storia di tutta questa roba qui? Davvero, allora, principio della sapienza è il timore di Yahweh, che è esattamente la citazione che troveremo, andate a leggere il libro dei Proverbi, non so se c'è lì, sì, mi pare forse, sì, Proverbi 1.7, è proprio l'inizio del libro dei Proverbi, inizio della sapienza, latino, initium sapientiae est timor domini, dove non è il timore, è la paura di Dio, ma l'amore di Dio, è il timore inteso come una delle dei sette doni dello Spirito Santo, no? Sapienza, intelletto, consiglio, c'è anche timore di Dio, no? Che cos'è il timore di Dio? Non è la paura di Dio, ma è il timore filiale. Dio mi vuol tanto bene, è un padre per me, come potrò io rispondere a questo amore? Ecco, temo di non essere in grado di volergli bene come lui mi vuol bene. Temo di, ecco il timore di Dio, che è l'amore in fondo, è l'amore filiale. Non vorrei dargli nessun dispiacere. Mi sento toccato nel profondo e mi viene voglia di piangere quando mi accorgo di aver detto dei no a lui, che è tanto buono. Quindi ecco. E poi quindi principio della sapienza è il timore di Yahweh. Intelletto buono a tutti i facenti esse, cioè coloro che fanno che cosa? Tutti i precetti di Dio, tutte le cose belle di Dio, ebbene, intelletto buono a tutti i facenti esse, cioè tutti quelli che mettono in pratica i precetti di Dio, che è la sapienza, ecco, allora certamente avranno una capacità di intendere, di vedere le cose in maniera nuova. È vero che intelligenza, come intelletto, non è una parola italiana, deriva dal latino, intellectus, intelligo vuol dire leggere dentro, no? cioè non fermarsi all'apparenza esteriore, ma entrare dentro. Allora si dice che una persona è intelligente, non è solo una persona che sa molte cose, questa è istruita, oppure è erudita, ma la persona è intelligente, può essere senza istruzione, come la mia nonna che non sapeva né leggere né scrivere, ma lei aveva una grande intelligenza, cioè la capacità di leggere dentro le cose, cioè di capire il senso profondo di quello che succedeva, perché diceva, vedrai che se si fa così succederà cos'ha, e succede proprio così. Ma non perché lei aveva studiato, ma perché la tua saggezza di vita acquisita attraverso la fede ti ha portato a leggere le cose in una maniera nuova, con l'occhio di Dio. Ecco l'uomo veramente, per quello che l'intelletto è un altro dei doni dello Spirito Santo, oltre che il consiglio e tutti gli altri, no? Qui abbiamo visto il timore di Dio è l'ultimo dono e quindi l'intelletto invece è il primo dono. Vuol dire che dal primo all'ultimo dei doni sono quelli che ti permettono di diventare saggio, cioè tu, se tu metti in pratica quello che bisogna dire, sei capace di leggere in profondo la vita, riesci a capire il senso delle cose. E allora la conclusione, la sua lode per sempre permane, la had ancora è per sempre, la sua lode teilato, teilà è la lode. E i salmi, il salterio, si chiama Tehillim, cioè le lodi. I salmi sono le lodi di Dio. È per questo che noi diciamo, ho detto le lodi. Ecco, senza volere abbiamo tradotto letteralmente la parola Tehillim, che si trova in ebraico. Se voi leggete il libro dei salmi in ebraico, c'è scritto, se trovate una edizione ebraica, c'è scritto Sefer Tehillim, libro dei salmi. Ecco. Oppure libro delle lodi, se volete, no? È la stessa cosa, perché di per sé salmo si dice mizmor, però Teilim vuol dire proprio le lodi, e ricorda anche un'altra cosa che assomiglia, qual è il velo della preghiera, quindi delle lodi, si chiamava la tefilla, quel velo bianco che loro mettevano in aeroporto, ogni tanto si vedono questi uomini d'affari che vengono da Israele, eccetera, a un certo punto tirano fuori la loro tavoletta, tablet, ci mettono, cliccano sui salmi e li vedi che si mettono questo velo bianco e stanno riconcentrati con la. E non stanno fermi, loro vedete che leggono muovendo le labbra, anche se non sentite le parole, muovono le labbra, ma poi muovono le mani, i piedi, perché la preghiera è qualcosa che ti deve far muovere tutto. Non stanno fermi, se voi andate al muro del pianto, vedete che, ma cos'è che hanno il ballo di San Vito questi qui? No, perché la preghiera, le lodi di Dio devono animare non solo la bocca, eccetera, ma anche il cuore, la mente, le labbra, tutto, per cui è un continuo muoversi, i piedi, le mani, tutto, no? E ogni gesto ha un suo senso, no? Capite? Bene, io penso che anche questo salmo ci permette di guardare indietro, guardare la storia, guardare le cose belle che Dio ha fatto, rileggere le meraviglie che Lui continua a fare, che non si un Dio che non si ferma, un Dio che è stato creatore e che continua ad essere creatore. Quando noi diciamo il credo, noi diciamo io credo in Dio che è stato creatore, ma è Dio creatore, continua a creare, crea e ricrea. Gli dà delle chance continuamente nuove, ci rimette continuamente in pista. Ecco, vogliamo allora adesso pregarlo insieme, questo salmo che può diventare anche il nostro salmo. Alleluia, lodate Dio, lodate Yahweh. Ringrazierò Yahweh con tutto il cuore nel consesso dei retti e nell'assemblea. Grandi sono le opere di Yahweh, oggetto di ricerca per coloro che le amano. Splendore e maestà è la sua azione, la sua giustizia rimane per sempre. Un memoriale affissato per i suoi prodigi. Pietoso e tenero è Yahweh, ha dato cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle genti. Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandamenti, immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con verità e rettitudine. Mandò a redimere il suo popolo, stabilì per sempre la sua alleanza. Santo e terribile è il suo nome, principio della sapienza è il timore di Yahweh. Intelligenti sono quelli che agiscono così. La sua lode permane per sempre.